Grazie di essere intervenuti. Io voglio prima dare una cornice di riferimento rispetto a quello che è questo piccolo libro, che è un pamphlet, una proposta politica, e che deriva, diciamo, io voglio subito dire che su questo libricino non c'è niente di nuovo rispetto a quelle che sono analisi che facciamo da anni. Cioè una sistematizzazione di analisi che abbiamo cominciato negli anni 90, quando si è costituito il centro studi CESTES proprio, che era un centro studi inizialmente della RDB, ovviamente con un passaggio politico sindacale che c'è stato l'anno scorso, è diventato il centro studi dell'USD. Questo centro studi ormai opera da 16-17 anni ed ha costituito a livello internazionale una rete di intellettuali didattici, cioè di professori universitari che però agiscono, lavorano vicino ai sindacati di classe, ai sindacati conflittuali, ai movimenti sociali, in una interrelazione che da una parte ovviamente cerca di dare un contributo teorico di analisi, di inchiesta, di ricerca alle lotte, ai movimenti, alle rivendicazioni del sindacato conflittuale portava, dall'altra parte però cerca di rendere l'infavitale dalle lotte stesse per poter rinnovare sempre più l'analisi. Vedete infatti che questo pamphlet, questo libricino è fatto, hanno collaborato con me Rita Martufi e Joaquín Ayola, e Joaquín è professore dei Paesi Baschi. Nell'ambito di questa rete internazionale che c'è stessa ha messo in piedi, ci sono diversi professori europei, in particolare spagnoli, francesi e inglesi, ma la rete è costituita soprattutto da intellettuali militanti dell'America Latina, in primis dei paesi dell'ALBA, cioè quell'area che è di insegnamento e ci serve anche per supportare questa proposta che facciamo con questo libricino, cioè i paesi Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, che si sono sottratti alle regole del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, che erano le stesse regole di allarmismo sociale, di creare il debito sul debito per poter sforzare queste economie, per poter imporre tagli allo Stato sociale, alle privatizzazioni, e rendere questi paesi sempre più serviti agli interessi dei potentati economici internazionali. E a un certo punto questi paesi invece decidono di creare una propria alleanza in cui le regole di interscambio interne non fossero più quelle del profitto, ma regole di solidarietà, regole di un'economia solidale, socialmente compatibile, ambientalmente compatibile, in cui lo scambio potesse avvenire sulla base di reciprocità solidale e non sulla regola del profitto. Io ho anticipato questo per dirvi che un altro mondo possibile c'è, cioè non bisogna aspettare, cioè, ma finché non si costruisce un altro mondo dappertutto non si può fare nulla. Ci sono dei paesi e dei governi che con molto coraggio si sottraggono alle regole tipo quelle della Banca Centrale e dicono, certo non da soli, creando un'area noi possiamo intercambiare con regole differenti. Faccio un esempio, per chi mi dice che vuol dire questa reciprocità. E ve lo metto subito questo tipo di esempio perché preferisco dire che è possibile percorrere una strada, perché altrimenti non mi piace fare il teorico della protesta senza proposta. Quello che noi facciamo come centro studi, ma anche come avvito i miei ragazzi, gli studenti all'università, dite no quando non vi piace, però cercate di analizzare una proposta possibile. Poi, se è praticabile o meno dipende dai rapporti di forza in campo, però intanto una proposta così. Un esempio, questi paesi dell'Alba hanno detto no al pagamento dei debiti, hanno detto dice noi non paghiamo il debito perché questo debito ci strozza sempre di più. Perché per esempio una cosa che forse non so se vi siete accorti, per cercare di far uscire la Grecia dal debito e dalla crisi, creano una condizione incredibile, che è quella innanzitutto di un allarmismo sociale, il default, cioè la crisi del debito e il fallimento dello Stato. Per non fallire bisogna far sì che si mettano in discussione le conquiste sociali, cioè il salario, i posti di lavoro, precarietà, privatizzazione, eccetera. Dopodiché c'è un cappio al collo che è questo. Tu fai queste politiche, se poi sei meritevole, io ti presto altri soldi. E ti presto però un tasso di interesse sempre più alto. Questa logica, che per il Fondo Monetario Internazionale, per la Banca Mondiale si chiamavano piani di aggiustamento strutturale di monetario, era portata ad una condizione che i paesi, attraverso questo maledetto indicatore del PIL, no? Prodotto interno brutto, cioè la ricchezza creata in un anno riuscivano a creare ricchezza sia e non per pagare gli interessi sul debito, per cui non riuscendo nemmeno a pagare tutti gli interessi, una parte degli interessi si sommava al debito precedente. Per cui diventava una rincorsa che è quella dei paesi dell'Africa, creare ricchezza per pagare il debito e quindi non avere mai un proprio modello di sviluppo. Questi paesi dicono basta, si tirano fuori e mettono in atto una politica di questo genere, che quando la racconto agli studenti non ci credono e invece è realtà. Dice ma invece di valorizzare le merci con la regola del perché all'interno non stabiliamo degli scambi di reciprocità che valorizzano le economie locali e le risorse che ogni paese ha? Ad esempio, Cuba non ha delle grandi risorse naturali, aveva un po' di zucchero, di tabacco, ma con la crisi internazionale un po' di nichel, non ha risorse da vendere sul mercato. L'unica cosa che ha creato Cuba in tanti anni ha creato una cultura popolare dei medici bravi, una sanità che funziona, degli insegnanti, dei professori bravi, la ricchezza che ha sono questi e la cultura del mondo. Il Venezuela sappiamo che è il quinto esportatore al mondo del petrolio, e non si è stabilito uno scambio di questo genere. Siccome il Venezuela all'inizio del processo socialista era uno dei paesi con il più alto tasso di analfabetismo, dove una visita anche ginecologica per una donna non si sapeva la prevenzione nemmeno che cosa fosse. Cuba dice se tu mi dai il petrolio di un prezzo politico basso, perché io non ho problemi energetici forti, io pagando i miei medici e i miei insegnanti li mando in Venezuela per fare la prevenzione medica ospedaliera e per risolvere il problema dell'analfabetismo. Stessa cosa ha fatto con la Bolivia, con la Bolivia che sapete che ha del gas, ha delle grosse risorse naturali. Appena ci si è abituati a dire che questo scambio è possibile, e se questo scambio è possibile, anche paesi che non sono dell'Alba, tipo il Brasile o l'Argentina, hanno cominciato a pensare ma perché non abbiamo scambi con questi paesi? E per esempio si sono attuate delle triangolazioni commerciali con paesi fuori dall'Alba. Per esempio, il Brasile è considerato oggi la quinta sesta potenza mondiale, una potenza mondiale però con una divaricazione di reddito incredibile, cioè persone molto ricche e bambini che muoiono perché non hanno i vaccini. Allora il Brasile ha bisogno di vaccini. Cuba riesce a una grande produzione di vaccini, quindi di medicinali che può mettere a disposizione. il Venezuela ha il petrolio che serve a Cuba, però il Venezuela non ha carne sufficiente per i propri consumi interni. E il Brasile invece è un grande produttore, per esempio, di carne di pollame. E si è stabilita una triangolazione molto semplice. Pollame del Brasile al Venezuela, il Venezuela dà il petrolio a Cuba e Cuba dà i vaccini per curare i bambini e per vaccinare al Brasile. C'è una semplicità di relazioni che diventa difficile nel momento in cui ci vogliono far pensare che l'unico modo di risolvere i problemi del mondo è quello che un bene è differente poi economicamente la concezione di bene di merce. Un bene è un qualcosa che è utile, che ha un suo valore d'uso per l'utilità che ne ha. Diventa merce quando passa per la catena di valorizzazione. Che cosa avviene? Avviene che ci hanno fatto pensare che una malattia come l'AIDS è incurabile perché il vaccino per l'AIDS è in mano alle multinazionali farmaceutiche e costa, alla produzione costa pochi centesimi. Allora il problema non è che non si può curare l'AIDS, ma che delle industrie farmaceutiche non lo mettono in commercio se non ha quel determinato prezzo di valore che loro reputano opportuno. Quando io ai miei studenti dico la crisi è una crisi di sovrapproduzione, cioè i paesi centrali producono di più di quello che necessitano. Giustamente lo studente, la prima cosa che mi dice, alzava la mano, dice: professore, ma come fa a dire che una cos'è una crisi di sovrapproduzione quando 4 miliardi, 5 miliardi di persone al mondo soffrono la fame, non muoiono di fame, comunque non hanno di che dire? E allora lì bisogna spiegare. Non è una sovrapproduzione nel senso che quel prodotto non può andare a persone che soffrono la fame. Però nella catena di valorizzazione del capitale per fare profitti, o il riso deve costare 3 euro al chilo, oppure se lo devo dare 30 centesimi, preferisco buttarlo e far morire la gente di fame. Quindi la sovrapproduzione è in funzione della valorizzazione che il meccanismo del sistema vuole dare e non rispetto al fatto che potrebbe essere utilizzato per un interesse di carattere. Questa premessa per dire alcune questioni. Primo, quando vi ho detto che su questo in vicino non c'è nulla di nuovo per quanto mi riguarda, perché avevamo analizzato la crisi, avevamo analizzato la costruzione europea e quello che stava succedendo già con vari libri degli anni 90. Io ricordo un libro nostro del Chester che si chiamava Rubén del 95-96, un altro ruolo dell'Italia nella costruzione dell'Europa che si chiamava Giovanni Meitinita, e altri libri fino anche al Trattato di Economia Applicata, eccetera. E lì avevamo sostenuto delle tesi che nel 1992, 93, 94 venivano reputate come tesi folli. Oggi tutti parlano di quelle follie che questa rete di intellettuali militanti intorno a Cesta sta facendo. E mettiamo il punto su due di questo. Noi avevamo parlato già negli anni 90 che la crisi non era una crisi di carattere congiunturale, ma la crisi aveva un carattere strutturale e sistemico. Detta così possono sembrare parole, per cui ve ne mettete un po' anche di approccio didattico, perché altrimenti leggete sul giornale non si capisce la differenza. Crisi ciclica che cosa significa? Che diversamente da quello che vi dicono i telegiornali, io oggi cercherò di smentire una serie di bugie che arrivano attraverso l'allarmismo sociale dell'informazione. La crisi non è un evento straordinario, non è un momento particolare della crescita capitalista. In un'analisi di un pensatore al quale io faccio riferimento, però ognuno la pensa come di là, però ognuno appartiene a una scuola, io appartengo alla scuola economica marxista, questo pensatore tanti anni fa, 150 anni fa, diceva: il capitalismo ha bisogno di crisi perché solo attraverso le crisi rilancia con la propria produzione, il proprio modello di accumulazione, cioè rifà nuovi profitti. È talmente vero questo che dal 1850 ad oggi le crisi cosiddette congiunturali, cioè di congiuntura, sono state 103 o 104. Cioè, come si caratterizza un ciclo capitalistico? In un momento di espansione, di crescita, un picco della crescita, poi c'è una depressione che può arrivare alla stagnazione o anche alla recessione, c'è un picco più basso e poi si ricresce. Questa crisi servono semplicemente al capitalismo per distruggere le forze produttive in eccesso. Che significa dire questa parola così? Che se io ho bisogno di fare nuovi profitti e il costo del lavoro per esempio è alto, devo distruggere forza lavoro, cioè devo licenziare le persone, devo creare precarietà in modo tale che i nuovi che metto mi costano di meno e abbasso il costo di produzione. Oppure la stessa cosa la faccio con le risorse: mi costano troppo le materie prime, no? Scateno una guerra, perché attraverso la guerra ottengo due risultati: primo, controllo dei giacimenti di petrolio; secondo, attraverso la cosiddetta economia di guerra creo ricchezza per il paese, perché questo maledetto indicatore dice che qualsiasi cosa si crei è ricchezza, quindi se creo bombe o se creo carri armati comunque ricchezza. Dopodiché ottengo un altro risultato: dopo che ho distrutto un paese rilancio ancora di più la mia economia, perché dico, poverino, che ho distrutto, adesso devo ricostruire. Quindi devo ricostruire il paese, di fare i ponti, le scuole, le strade, e passo pure per dei fattori che diciamo male, qualcuno non è così. Questo andamento rilancia i cicli produttivi. Questo dimostra semplicemente una cosa: che non è vero quello che vi dicono i giornali e i giornali, che l'economia è in equilibrio e la crisi rompe l'equilibrio della costante crescita, come se il capitalismo fosse un bene che dà sempre sviluppo e ha dei momenti di crisi. È l'inverso: il capitalismo vive nella crisi, vive nel disequilibrio, e a volte casualmente ci sono lunghi periodi di prosperità. Considerate quello dopo la seconda guerra mondiale, che è stato chiamato in Italia il miracolo economico, il boom economico, che ha visto circa una ventina d'anni, dal 45 al 62, 63, quando c'è stata la crisi, di continuo sviluppo, grazie anche a quel discorso che vi dicevo prima della ricostruzione post-terra. Questa è la crisi congiunturale o ciclica. La crisi quando è che diventa strutturale? Si parla di strutturalità della crisi quando cambia il modello di accumulazione capitalistica. Che cos'è questo termine così difficile? L'accumulazione capitalistica è più o meno la capacità di fare nuovi investimenti. Questi investimenti possono essere produttivi, questi investimenti possono essere immobiliari, questi investimenti possono essere finanziari. Un investimento è reputato capace di creare nuova accumulazione se è investimento produttivo, perché soltanto con l'investimento produttivo si rilascia l'economia. L'investimento finanziario non crea nuova ricchezza. Qual è l'unica crisi strutturale che noi ricordiamo dall'inizio del Novecento ad oggi? È la crisi del 1929. Nella crisi del 1929 si cambia modello di investimento produttivo, cioè si sceglie come modello di investimento quello che è stato chiamato il fordismo, il taylorismo, cioè la grande dimensione di fabbrica. Diciamo, per capirci bene, la manifattura, l'industria automobilistica, è quella che si ricorda meglio. E dalla crisi del 29 se ne esce con un nuovo modello economico che fa riferimento ad un grande intellettuale ed economista capitalista che ha saputo rilanciare l'economia, modello keynesiano. Modello keynesiano significa che per sostenere la domanda, cioè per far sì che qualcuno domandi merci e consumo, deve intervenire lo Stato. Lo Stato non è più soltanto regolatore del conflitto, lo Stato è interventista, occupatore. Lo Stato, attraverso la spesa pubblica, crea domanda aggiuntiva. Quindi il modello fordista keynesiano è quello che fa cambiare il modo di produzione e il modo di accumulazione. Quella è una crisi strutturale. Si scelgono, guardate bene, tre l'elemento dell'interventismo dello Stato, il modello è fordista. A fronte di questo però c'è una risorsa energetica fondamentale. Per far sì che si sviluppi la seconda rivoluzione industriale c'è bisogno di un'energia nuova, un'energia messa a produzione di massa, è il petrolio. No? Questo è il modello. Si esce poi dalla crisi del 29 effettivamente, come sempre, con una guerra, con la seconda guerra mondiale. Che cosa sta avvenendo in questa crisi? Ed è una crisi che, come vi dirò, viene da lontano, viene almeno dall'inizio degli anni 70. Questa crisi non è ciclica, perché non dura 3, 4, 5 anni e poi fa ripartire un ciclo nuovo. È dal 1971 che siamo in crisi perpetua. Vuol dire, ma ci hanno detto che c'è stata della crescita, sì, ci sono stati momenti di crescita dopo il 71, ma sono state piccole crescite all'interno di una linea discendente, cioè il processo di accumulazione e compressione internazionale non ha rilanciato fortemente l'economia. Uno, è una crisi strutturale, sì, è una crisi strutturale perché entra in crisi il modello d'accumulazione. Tant'è vero che si cerca un modello produttivo nuovo. Il modello produttivo nuovo è basato su una nuova rivoluzione industriale che è quella dell'informazione e della comunicazione, cioè la rivoluzione informatica. Quindi c'è un modello e una tecnologia nuova, che è quella della messa a produzione diretta della comunicazione. Che cosa manca però? Manca la nuova energia che sostiene questo nuovo modello. Ci sarebbe per i capitalisti l'energia che sostiene questo nuovo modello, che è la nucleare, ma provoca talmente un conflitto sociale che non è gestibile a livello internazionale. Quindi il capitalismo non riesce complessivamente dal 1971 a rilanciare un nuovo processo di accumulazione, cioè non riesce a trovare una strutturazione che rilanci gli investimenti, rilanci i profitti al livello, al tetto voluto, a quel livello di valorizzazione di cui dicevo prima. E allora che cosa si fa? Dopo la crisi petrolifera del 73, il primo shock petrolifero, si cerca una ristrutturazione produttiva. Si rompe l'unità della fabbrica fordista per due motivi. Uno, perché non c'è il processo di accumulazione che dicevo io prima, e poi perché la Fiat con la General Motors, con 80.000, 100.000 dipendenti, fa sì che i lavoratori abbiano più capacità di organizzarsi. Bisogna rompere l'unità di fabbrica e passare alla produzione snella, alla piccola impresa, alla ditta individuale, eccetera, in modo da passare la resistenza del mondo del lavoro, scompaginare l'unità dei lavoratori. Questo significa l'esternalizzazione produttiva, su questo non la faccio vedere perché le conoscete, le riorganizzazioni produttive. Non è vero che il fordismo è finito. Il fordismo si è trasferito in altre aree, cioè l'impresa fordista dell'Europa centrale è andata in Europa dell'Est, dove il costo del lavoro è più basso, però la manodopera è specializzata, quella degli Stati Uniti è andata in Messico e in America Latina. Ma questi processi non sono bastati, necessitavano altre tre cose. Primo, bisognava rendere neutrale lo Stato, bisognava chiudere con il keynesismo, bisognava chiudere con il keynesismo perché keynesismo è significato anche stato sociale. Quando sostieni la spesa pubblica sostieni anche la spesa sociale. conquiste del mondo dei lavoratori, uno significato sanità pubblica, istruzione pubblica, sistema pensionistico e via dicendo. Allora è cominciato un processo, anche qui dell'anarchismo sociale, il pubblico non funziona, bisogna privatizzare. E allora le poste venivano rese inefficienti apposta, i muri dell'abitare inefficienti apposta, per dire che funzionava il privato. Perché l'obiettivo era deregolamentare il mercato, lo Stato si deve fare da parte. È il mercato che riesce a trovare la sua autoregolamentazione. Questo è il neoliberismo. Quindi privatizzazione. Ma le privatizzazioni che cosa hanno significato? Hanno significato la distruzione delle forze produttive, come vi dicevo prima. Ogni privatizzazione ha significato licenziamenti di massa. Bastano le privatizzazioni? No, non bastano le privatizzazioni, bisogna attaccare il costo del lavoro. Bisogna abbassare il costo del lavoro. Come lo si abbassa? Con le delocalizzazioni, e quindi una manodopera specializzata che costa di meno. E in un paese a livello maturo centrale che bisogna fare? Bisogna usare la forza al lavoro immigrata come arma di ricatto per abbassare il costo del lavoro e bisogna istituzionalizzare il precariato. Chi dice che il precariato è una novità? Una stupidaggine. La precarietà, il lavoro nero, il lavoro grigio c'è stato sempre. Però bisognava istituzionalizzarlo per legge, bisognava fare un pacchetto 3. Bisognava dire il precariato è legale e quindi 30-40 tipi di contratti differenti, abbassamento del costo del lavoro, abbassamento della conflittualità, abbassamento delle garanzie, dei diritti, tutte le cose che conoscete meglio. Quindi attacco al costo del lavoro. Ma bastava l'attacco solo al salario diretto? No. Bisogna attaccare anche il salario diretto, perché a noi ci andava in tasca, oltre che lo stipendio, la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, quindi bisogna demolire questi altri apparati di salario. Però il capitalismo è in volto. Siccome le organizzazioni del mondo del lavoro perdevano forza, si perdeva la conflittualità, molti sindacati perdevano la loro obiettivo di conflitto, di vivere nel conflitto sociale, si è cominciato a pensare, all'inizio forse pure in buona fede, anche se errato, ma se noi congestiamo il sistema, diventiamo congestori, può essere che in questa crisi ci arriva qualche cosa, la congestione, dice un proverbio che chi si fa pecore nel buco se lo mangia, la congestione significava sempre di più cedere, in continuazione fino alla situazione di oggi che conoscete benissimo. Ma dicevo che andavamo in volo, nonostante questo non era sufficiente. È chiaro che in periodi di crisi si alza la competizione internazionale, ognuno cerca di acquisire pezzi di mercato perché diventa più difficile fare i profitti. E allora che cosa si pensa? Se per fabbricare questi bicchieri io alla fine dell'anno ho il 5% di utili e riesco invece a mandare questo mio denaro e poi il denaro del lavoro fatto dai lavoratori, lo mando a speculazione finanziaria delle borse, le borse invece del 5% può essere che alla fine dell'anno ottengo il 20-25%. Quindi si abbandona l'investimento produttivo e si comincia a finanziarizzare l'economia, ecco la finanziarizzazione. Vado a finanza per poter realizzare più utili, che nel caso della finanza invece gli utili si chiamano rendite. Ma i capitalisti erano talmente cretini che pensavano che prima o poi queste bolle finanziarie non scoppiassero, è possibile sempre avere il 20, 30, 40, 50%. Prima o poi si gonfia, la bolla scoppia. Lo sapevano, ma i giochi a rischio sono rischiosi per i deboli, non per i forti. Se si gioca a un tavolo di poker e a rilancio illimitato, uno ha 10.000 euro da spendere e l'altro ce l'ha 100.000 o 200.000, quando ti rilancia anche con un blaster e tu dici che 10.000 euro ce l'ho già bene, la borsa è un gioco a rischio. E chi ha perso hanno perso i lavoratori, hanno perso le pensioni dei lavoratori, hanno perso gli investitori, i piccoli investitori che io ricordo negli anni 90 dicevano: sto giocando in borsa, ho fatto 5.000 euro, 20.000 euro, eccetera, e poi hanno perso 30.000 o 40.000 di colpo. Chi non ha perso sono i grandi investitori istituzionali, i grandi fondi di investimento, i grandi fondi di pensione, perché se perdevano sulla borsa di Tokyo, poi vincevano, riprendevano sulla borsa, per esempio, di New York. In tutto questo, che c'entra l'Europa? Se la competizione si fa aspra, ognuno deve trovare i propri mercati. Qual è il paese più potente e più forte nell'Europa? Quello che ha una struttura, una borghesia intelligente, che ha fatto investimenti produttivi, che ha sprecato poco, che si è dato una struttura industriale seria, che è diventata competitiva sul mercato internazionale. La Germania. La Germania è la forza del marco, ma il marco da solo non ce la faceva a competere con l'euro, con il dollaro. E perché il dollaro era diventato potente? Perché nel 1971, data da cui io faccio pensare le analisi, succede un fatto molto strano, anche qui la televisione viene delle cose difficili, le rendono l'economia difficile per non farvi capire che ci viene. Perché ha legge sprint, i bond,
queste fanno
per non farvi capire, no? Lì la basterebbe dire la differenza tra il tasso di interesse dei titoli italiani e dei titoli tedeschi è del 3%. Invece creano dentro questa. No, pensate all'idiozia della parola debito sovrano. Tutti non parlano del debito sovrano. Ma perché fino a 6 mesi fa sto debito sovrano si chiamava semplicemente debito pubblico? Perché il debito pubblico è diventato debito sovrano? Perché è un'operazione di anarchismo sovrano. Se tu hai il debito sovrano, significa che se tu lavoratore non ti sacrifichi per sanare quel debito, la sovranità di un paese può essere messa in discussione. Il sovrano, il re può cadere. Allora, davanti al fatto che fallisce un paese, tutti dobbiamo sacrificarci. Allora, vedete i termini? Che quando hanno cominciato a privatizzare, a tentare di privatizzare l'università, che lo dico come professore universitario, hanno cominciato, non hanno detto che l'università deve diventare privata, hanno cominciato a dire che invece di fare gli esami gli studenti devono acquisire dei crediti, nella scuola devono acquisire dei debiti, il linguaggio aziendale. Qual è il tuo debito? Una volta ti dice, ma hai preso te o hai preso sei? Se c'hai tre, sei rimandato. Ma tu hai un debito. Questo è un gioco, però è un gioco che massacra le menti. Cioè, questo è un gioco che massacra le menti. Tu leggi i giornali, senti la televisione in continuazione e si usa quella tecnologia. Che succede nel 71? Un'operazione molto semplice. Subito dopo la seconda guerra mondiale, le grandi potenze fanno un accordo che si fa a Bretton Woods, si chiama accordo di Bretton Woods. Una cosa molto semplice che è questa: quanta moneta si può poi mettere in un paese? La moneta non è la ricchezza che crea, altrimenti si fa la fine di un bravissimo rivoluzionario che però era analfabeto, che risponde al nome di Panciolino, che a un certo punto gli vanno a dire: comandante, qui la gente si ribella perché non ci stanno soldi. E giustamente, passando un economista, non c'è lo soldi, che problema c'è? Stampa. Chiaramente hanno stampato il denaro, l'inflazione del 3.000%, perché il denaro deve circolare tanta moneta quanto è la ricchezza. Per poter garantire questo pareggio, l'accordo del Fondo di Bretton Woods dice questo: per garantire la moneta in circolazione di ciascuno Stato, nelle banche centrali ci deve essere una riserva aurea di oro equivalente alla moneta che circola. Circolano 100 dollari, ci deve essere 100 di oro. Nel 1971 gli Stati Uniti, in base alla loro potenza politica e militare, dicono: signore, questo accordo si può si rompe l'accordo di Bretton Woods dicendo: signore, Bretton Woods rompe l'accordo, cioè non c'è più l'accordo di Bretton Woods, non bisogna più emettere moneta per quanto oro sia. Io ho oro per 100, ma emetto moneta per 400. Perché? Perché io devo vivere al di sopra delle mie possibilità. Cioè gli Stati Uniti, paese fortemente importatore, devono vivere, guardate, questo ha a che fare con questo che sta succedendo adesso in Europa, con l'indebitamento. Cioè bisogna comprare l'indebitamento privato, bisogna comprare di più di quello che tu hai come denaro, e quindi ti indebiti, e il paese deve consumare complessivamente di più della ricchezza che crea e fa debito pubblico. Perché faccio questo? Semplicemente perché se io smetto di importare, e gli Stati Uniti sono un paese importatore, io metto a tappeto l'economia europea e l'economia asiatica, perché se non importano più gli Stati Uniti si chiude. E a chi non gli sta bene questa regola, c'è un pochettino di guerra per tutti, perché in mano non c'è nessun problema. Questo è stato per l'America Latina, questo è stato per le varie guerre, vi ricordate Corea, Vietnam, successivamente le altre guerre come queste del petrolio di Enzo. Io la sto cercando di rendere semplice, però che affinché si capisca. Questo che cosa porta? Porta al fatto che un paese forte e potente come gli Stati Uniti emette titoli del debito pubblico per poter ricevere denaro. E questi titoli del debito pubblico qualcuno se li deve comprare. Il dollaro, pur non essendo forte come fondamentali della macroeconomia, diventa forte perché non è legato più alla riserva auria. Come fa a competere la Germania con un dollaro così forte? L'unica cosa è creare un'area dove la locomotiva è il marco e dell'economia tedesca, un'economia fortemente esportatrice. Oggi in quei paesi maggiormente esportatori, non importatori, esportatori sono la Germania e la Cina. Io per far reggere questo modello di esportazione ho bisogno di qualcuno che domanda i miei beni e che li vuole. Cioè a fronte di un paese esportatore ho bisogno di paesi importatori, e l'importazione deve essere anche interna. Per cui io che cosa faccio? All'interno mantengo salari relativamente bassi, ho detto relativamente perché se no qualcuno di voi dice che i salari della Germania sono alti, però sono relativamente bassi, cioè la produttività tedesca cresce molto di più dell'incremento dei salari. E perché si fa questo? Per poter diminuire la domanda interna, va bene? Il potere d'acquisto interno diminuisce e così ci sono paesi che devono. E questo è il primo punto. Ho bisogno di una moneta che sia strutturata sull'euro, che sia strutturata sul marco, ma che abbia un consesso economico, produttivo e commerciale che favorisce la Germania. E allora bisogna creare un'area che dipende dalla Germania e che arrivi da Germania. Questo è la nascita dell'euro. L'Europa si costruisce con un termine che non mi dovete mettere paura, un termine che è economico, cioè la Germania costruisce il proprio impero, l'impero economico e finanziario tedesco, cioè l'integralismo europeo, l'integralismo in termini economici e commerciali, che solo oggi sta diventando imperialismo politico. Oggi il passaggio non è più l'Europa dell'euro. L'esempio che facevate voi prima dimostra che l'Europa oggi ha bisogno di costituirsi in Stato sovranazionale, quindi in struttura politica. Fino adesso è stato un dominio economico, ma deve diventare politico. La lettera di Treccelli, al di là del fatto che significa demolire la sovranità veramente e l'autodeterminazione di un paese, te lo dico io quali sono la finanziaria del, ma ha un significato politico molto più grosso. sono i potentati europei che decidono quali sono le politiche economiche del paese. Questo prima non c'è. Oggi la Costituzione assume carattere più europeo e più politico. Che cosa avviene da questo punto di vista? Avviene che ogni volta che ci sono crisi o ci sono problemi, o ci sta delinquenza, o bisogna creare un minimo sociale, abbiamo bisogno di creare qualche sud. Perché quando si crea un sud si accolla tutto agli sporchi carboni e cappuccelli. E allora, come quando si è sviluppato il triangolo industriale italiano, mio padre, i nostri genitori emigravano nel nord, si ammazzavano di lavoro, qualsiasi cosa succedeva, erano i calabresi, i siciliani che erano delinquenti, i mafiosi, queste cose, e venivano identificati i terroni e i cappuccelli. Oggi i paesi che si sono sacrificati di più per costruire l'Europa, che hanno fatto, hanno subito finanziare lacrime e sangue negli anni 90, che sono i paesi del sud dell'Europa, in particolare l'Italia, la Grecia, la Spagna, eccetera, su cui si è addossato su questi paesi la possibilità di crescita della Germania, quindi addossando un ruolo secondario a questi paesi. Che significato è quello che avete visto dal 95 fino ad oggi? Questi paesi devono essere etichettati. E allora, come debito sovrano, che cosa c'è? In consessi internazionali dove c'è l'alta finanza, ci sono i grandi potentati europei, e anche per unire i capomi dell'Europa. Guardate caso, l'acronimo dell'insieme Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, casualmente esce fuori l'IX, cioè i maiali. Che come si devono sacrificare i maiali, che poi significano i lavoratori di questi paesi, per poter risolvere il problema della crisi europea e della discorrente, devono continuare le privatizzazioni, devono continuare l'attacco allo Stato sociale, bisogna fare ulteriori sacrifici, eccetera, perché se no ne va della sovranità del paese. Nasce questa parola pizze, ma è giustamente l'editore di questo ultimo libro ha voluto mettere come titolo: e se questi magliari non si svegliano? Cioè, se il movimento dei lavoratori acquisisce coscienza di quello che vi sto raccontando oggi, che è solo l'anonimo sociale, che non c'è dietro nulla, che quando vi dicono per favore sacrificatevi, pagate il debito perché altrimenti non usciamo, uno deve dire soltanto: ma quante volte lo devo pagare? Ma questo debito l'ho contratto io. Ma è proprio vero che il debito che si è contratto e che hanno contratto l'Italia, per esempio, è stato perché c'è stato troppo stato sociale, stipendi troppo alti, state previdenza troppo alta, troppo sanità pubblica, troppo istruzione pubblica? O il debito si è impennato quando, a fronte della crisi finanziaria, che è soltanto il fenomeno della crisi economica di accumulazione, i soldi invece di darli ai lavoratori sono stati dati alle banche? Ma tre giorni fa, la Merkel, chi ha sostenuto i lavoratori tedeschi, o ha dato soldi alle banche? Ha dato soldi alle banche. Perché ha dato soldi alle banche? Perché c'è una strana commissione, uno strano meccanismo che lo rendono difficile anche questo esercizio. Se ci sono paesi importatori e paesi esportatori, i paesi che esportano, cioè la Germania, hanno un surplus, cioè un eccedente della bilancia dei pagamenti, cioè hanno, incassano di più di quello che le entrate sono maggiori delle uscite. I paesi importatori come hanno la bilancia dei pagamenti? L'hanno in deficit. Cioè hanno più uscite rispetto alle entrate, ecco come si forma il debito. Ma questo debito si forma per poter importare dalla Germania, ma guardate caso, il debito che mettono i PIX, chi se lo compra? Se lo comprano le banche tedesche, perché bisogna investire quel surplus e invece non si sapeva dove va. E guardate caso, i soldi vengono dati dagli stati alle banche
all'1%. E le banche che investono nei titoli della Grecia o dell'Italia, e siccome sono molto rischiosi, stanno al 10, al 15, al 20%. Questo è il meccanismo. È difficile da capire. Non è difficile. Allora, da dove è venuto questo debito? È venuto dal fatto che si continuano a finanziare le banche. Ma uno potrebbe dire, ma già prima di 2 anni o 3 anni fa i debiti pubblici erano alti, è vero. Ma guardate i dati, non vi dico la cosa, i dati ufficiali, vi accorgete che l'Italia è piena di debito pubblico. Negli anni 80, con i governi democristiani e con i governi Craxi, quando in pena? Quando aumenta la spesa pubblica? Ma non aumenta la spesa pubblica si divide in spesa sociale e spesa non sociale. Quando aumenta la spesa pubblica non di carattere sociale. Qual è la spesa pubblica non di carattere sociale? Gli sprechi della politica, tangentò il circuito di malaffare, politica, affari, finanza e criminalità. Quando aumenta il debito pubblico? Il debito pubblico quando c'è il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Se gli Stati Uniti emettono troppi titoli pubblici, lo sapete che succede? Che la banca centrale, o anche in Germania, assorbe e compra questi titoli. In Italia negli anni 80 il governo di Craxi eccetera decidono di chiudere questo. Se l'Italia mette debito pubblico, la Banca d'Italia non può comprare il debito pubblico emesso dal Tesoro. E perché non lo può comprare? Perché doveva andare in mano agli speculatori. E qual è un'altra spesa pubblica, per esempio, che non è a carattere sociale? Avete mai pensato alla spesa in armamento, la spesa della difesa? E allora, perché quel debito che non è contratto per ammorzare gli stipendi, per risolvere la precarietà, eccetera, lo devono pagare i lavoratori? Cioè, la proposta che si porta avanti in questo libro è molto semplice. Siccome il debito, i lavoratori già hanno dato molto per la costruzione europea, i lavoratori non possono interessarsi se crollano le borse. Si devono interessare se riescono a riempire la propria borsa della spesa a fine mese, non se crollano le borse, perché non sono investitori i lavoratori. I lavoratori vivono del proprio stipendio. E allora la proposta è molto semplice. Noi facciamo una proposta. Innanzitutto che il debito venga azzerato. Che vuol dire questo? Subito ci hanno detto. Ma tutte le povere vecchiette, i pensionati, i lavoratori che hanno 10.000 euro di botte, di ricetti, eccetera, che fine fanno? In mano alle famiglie italiane c'è solo il 14% del debito pubblico del paese, l'86% ce l'hanno in mano gli investitori stranieri, le banche, le società finanziarie. Noi diciamo che quel debito non si paga, si rinegozia quello con i piccoli investitori, cioè si trova modalità di allungare i termini del debito, eccetera. Ma è possibile fare questo se non si prende un'altra decisione a monte? E ti può permettere l'Europolo, l'Europa dell'euro, di dire io a zero? Tu devi fare come hanno fatto i paesi dell'Africa, per questo che ho detto. Tu devi non uscire dall'Unione Europea, puoi rimanere benissimo dall'Unione Europea, ma esci dall'Unione Monetaria, cioè rimani nell'Unione Europea e ti chiami fuori dall'Unione Monetaria. Ma com'è possibile? È una politica. Come faccio io a uscire dall'Unione Europea e rimanere nell'Unione Europea e uscire dall'Unione Europea? Ma vi ha detto mai qualcuno che, per esempio, la Gran Bretagna è nell'Unione Europea, ma usa la sterlina, non usa l'euro? La Danimarca e la Svezia è la stessa cosa. No? È la stessa cosa. Quindi è possibile. Ma è possibile uscire dall'euro e ritornare, come dicono qualcuno, alla lira o alla dracma? Ormai l'euro è una struttura monetaria talmente forte, si creerebbe una svalutazione valorosa. E allora che cosa bisogna fare?
la forza di costituire un'area alternativa, e l'area alternativa potrebbe essere inizialmente quelli che vogliono cacciare l'Europa. Siccome ci vuole cacciare, noi troviamo una strada alternativa, ce l'abbiamo, rimaniamo in Europa, usciamo dall'Europa, costituiamo un'altra moneta. La moneta non è a cambi fissi, cioè non deve essere come è stato fatto nel 1936, cioè in base al valore del marco. Costituiamo dei cambi flessibili. Con i cambi flessibili abbiamo due opportunità. Innanzitutto abbiamo l'opportunità di rivalutare o svalutare a seconda se devi favorire le importazioni o le esportazioni. Quindi puoi diventare anche attraverso questa valutazione competitiva paesi esportatori. E poi chi dice che a fronte di un'area nuova, con una moneta nuova, non si possano aggregare nuovi paesi, come per esempio quelli dell'area dell'Africa mediterranea, e quindi costituire una nuova area dell'area mediterranea che non si muove più nella logica del patto di stabilità dell'euro, ma mette in atto processi che mettano al centro l'interesse dei lavoratori? Altra contestazione. Ma se non si paga il debito e si fa questa nuova area, le banche falliscono, a parte che non è che i lavoratori sono tutti banchieri, non la prima questione. La seconda questione è perché non porre il problema, allora, davanti a un debito così alto e davanti ad una funzione delle banche che è solo funzionale all'interesse del privato e del profitto, non nazionalizzare il sistema bancario, possono riandare in mano allo Stato. Guardate, anche questa non è utopia. Fino a 20 anni fa il sistema bancario italiano era per lo più pubblico, era per lo più pubblico, quindi tornare alla nazionalizzazione delle banche. E se si torna alla nazionalizzazione delle banche attraverso il fatto che lo Stato, uno Stato che agisca negli interessi dei lavoratori, ha in mano le banche, che cosa riesce a fare? Le banche che cosa fanno? Le banche prestano denaro per gli investimenti. E se tu controlli i flussi di investimento, puoi decidere a quali settori darlo, a quali non darlo, a quali dare il credito agevolato, a quali non dare il credito agevolato. E allora, per esempio, i settori strategici dell'economia, perché non farli ricordare anche questo? Non stiamo parlando dell'Italia dei soldi. Non c'è mai stato, stiamo parlando di Italia di 20 anni fa. Perché le comunicazioni, le telecomunicazioni, l'energetico, non devono, i trasporti non devono riandare in mano pubblico, quindi nazionalizzare i settori strategici? E perché le imprese decotte che apposta creano le crisi per poter licenziare la gente, invece con un nuovo sistema non possono avere dei crediti agevolati? E quindi la nazionalizzazione di queste imprese decotte fa sì che si salvino posti di lavoro e si rilanci l'economia a livello internazionale. Tutto questo che potete pensare, ma questa è utopia, no? Questo è un percorso possibile che in alcune parti del mondo si è realizzato. L'importante è credere nel fatto che non dobbiamo sottostare al regole che fanno capire che sono le regole di tutti, ma sono le regole dei soliti noti. Io per il momento vi ringrazio e sono qui per rispondere a qualsiasi vostra domanda. Grazie.